a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ti hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo il Natale del Signore nelle nostre comunità. Bello vedere come la gente si affolla anche a Natale, come si risveglia, come un fremito rispetto alla celebrazione, rispetto al presepio, rispetto ai segni comunque del Natale, rispetto alla festa che il Natale suscita nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie. Senza dubbio questi giorni di Natale sono diversi dagli altri dell'anno, proprio perché c'è questo ridestarsi della vita, questo unirsi attorno a un fatto clamoroso che ci ridesta. Ed è appunto la meraviglia di un bambino che è il Dio vicino. Siamo abituati a immaginare sempre Dio molto lontano, anzi, a volte ci pare che Dio sia così lontano da noi che ci pare come inafferrabile. Il Natale ci dice che Dio è talmente vicino da essere un bambino, ma quando nasce un bambino, quando portiamo un bambino in carrozzina, quando magari lo portiamo anche in chiesa, quando lo accarezziamo, quando lo guardiamo sorridere, è appunto un bambino così, un bambino piccolo, un bambino di famiglia, non un bambino caduto dal cielo, non portato dagli angeli, non è stato portato dagli angeli, non è stato portato da qualche, attraverso il passaggio delle stelle e dei continenti, chissà, e dei pianeti, no. Un bambino nato da una donna, germogliato nel grembo di una donna, vergine, per la potenza dello Spirito Santo, senza dubbio, ma dentro il grembo di una donna, allattato da lei, nutrito da lei, accompagnato a vivere, a crescere. Ma pensate che cosa inaudita, siamo così abituati che quasi non ci sorprendiamo, se non per un attimo, ma accompagniamo Gesù nella crescita proprio, vediamolo come succhia al latte, vediamo come è accudito da Maria, da Giuseppe, come man mano impara a parlare, pensate, impara a parlare, non sa parlare, come ogni bambino non sa, ma ha già dentro le parole. Le acquisisce man mano, si risveglia la vita. Ecco, si risveglia la vita. Gesù in una famiglia, l'umanità di Dio che entra in rapporto, non è un Dio solitario. Ha bisogno di Maria e di Giuseppe per vivere. Ha bisogno di loro per crescere, per diventare un bambino, per diventare un uomo. Gesù diventa, cioè cresce, acquisisce, impara, si muove, guarda la madre che guarda lui, che lo accudisce, guarda il papà che ha la bottega lì, lì in casa, lì nella cucina, potremmo dire, perché è tutto così attaccato, una umanità di relazione, di rapporto, di affetto, di legame. Ecco, quando Dio viene a vivere la nostra condizione umana, noi ci accorgiamo del valore che abbiamo. Ci accorgiamo che Dio ci vuole così bene alle nostre famiglie, alla famiglia, che è venuta a nascere in una famiglia, che è venuta a stare, ad abitare in una famiglia, in una casa. Ecco, è come se tutto venisse riportato proprio alla sua origine. Veniamo da Dio, dal Dio creatore che ha creato l'uomo, la donna, che ha detto siate fecondi, moltiplicatevi. Ecco, veniamo da quel punto lì. È come un nuovo inizio proprio della creazione, un inizio più profondo, più legato all'origine, potremmo dire, proprio perché questo bambino, questo figlio, è il figlio di Dio fatto uomo. E allora riconosciamo nella famiglia la presenza di Dio. Comprendiamo meglio cosa significa Dio presente nella famiglia quando vediamo il bambino Gesù presente in famiglia. Perché è un fatto concreto, non è un'idea, è proprio una presenza che c'è. Questa presenza che c'è di Dio nella famiglia continua a realizzarsi, continua a esprimersi, continua ad esserci nelle nostre famiglie. Com'è che Dio entra e diventa presente nelle nostre famiglie? Ma il sacramento del battesimo, prima di tutto, no? Sono insieme dei cristiani, non semplicemente un uomo e una donna che sono cristiani, quindi che hanno già accolto nella loro vita la presenza del Signore e che si riconoscono uniti attraverso quel sacramento che stabilisce questa presenza di Dio, che la rende palese, rende evidente, due o tre riuniti nel suo nome. Ecco, si realizza soprattutto nella famiglia, riuniti nel suo nome, non semplicemente riuniti per un accostamento istintivo e affettivo. Certo, in questo legame affettivo, in questo legame anche istintivo che lega l'uomo alla donna, il segno dell'amore di Dio. E viene accolto nel sacramento del matrimonio, diciamocelo, noi cristiani, vogliamo vivere e vogliamo aiutare a vivere un sacramento cristiano, una unione nel Signore, un'accoglienza del Signore nella vita. Potremmo dire perché la vita è difficile, perché la vita è drammatica, non vogliamo vivere da soli, un uomo e una donna da soli, fiduciosi soltanto nel loro amore, nella loro volontà, nella loro decisione. Siamo tutti fragili, allora ospitiamo il Signore perché sia il nostro amore, la nostra fortezza, la nostra unità, la nostra relazione affettiva, la nostra capacità di accoglierci, di perdonarci, di essere fedeli. Signore, sei Tu presente. Per questo non possiamo vivere senza Dio, senza Gesù e quindi senza i sacramenti. Ma dico, il sacramento dell'Eucarestia è commovente anche in questa parrocchia vedere così tante famiglie, particolarmente la mattina della domenica, entrare, marito, moglie, i figli. Ecco, l'Eucarestia che diventa il passaggio dell'amore di Dio in casa, quasi una trasfusione di sangue nuova ogni volta che si partecipa alla messa, una novità che riaccade, insomma, questa presenza che riaccade. Ed ecco che l'episodio del Vangelo che abbiamo letto ci svela un altro passaggio fondamentale. L'episodio che abbiamo letto è un episodio drammatico. Se ci accade per un momento, che so io, in montagna, sulla riva dell'Usenzo, non so, sulla riva della laguna o in spiaggia, improvvisamente non si trova più il bambino, dove è andato a finire? Quel turbamento, quell'angoscia che prende, e infatti è proprio la parola che usa Maria, angosciati ti cerca, sfido io per tre giorni non trovare il proprio figlio. Ma erano così tranquilli, così fiduciosi, si andava così avanti insieme, anche protetti dalla carovana, no? Da quella comitiva grande, uomini e donne distinti, si camminava così come una volta anche nelle chiese, ci si divideva a destra e a sinistra, gli uomini e le donne. Ecco, in quella carovana gli uomini e le donne, il bambino andava con l'uno con l'altro. E sicuramente con te Giuseppe, sicuramente con te Maria, quindi sto tranquillo. Alla sera il bambino non c'è, pensate il dramma. Ma che cosa accade in quel dramma? Che cosa accade in Gesù e che cosa accade in Maria? In Gesù, possiamo dire, accade un risveglio di coscienza. Questo bambino, man mano, prende coscienza di chi è e qual è lo scopo della sua vita. Chi è Gesù? È il figlio del Padre, è colui che ha una missione da compiere. E il Padre gliela rivela, gliela svela. Guardate nel Vangelo quante volte Gesù, prima di fare i miracoli, prima di chiamare i discepoli, nel dramma della croce, si rivolge al Padre. Ecco, a 12 anni Gesù prende per la prima volta una coscienza chiara che lui è per il Padre. Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio, e le cose del Padre mio è che io sia suo. Maria in quel momento quasi non capisce, i genitori non capiscono, però seguono il bambino. Dicevo, questo ci svela qualcosa di importante anche per le nostre famiglie, per i nostri figli. Come dire, non si possiedono i figli. A volte i genitori si lamentano e dicono: mio figlio non viene più a messa, mio figlio ha preso un'altra strada, mio figlio... E quasi si colpevolizzano. Può darsi che ci siano anche delle colpe, può darsi a volte, non lo so. Ma certo c'è come una libertà che va mantenuta, anche quando i figli dovessero prendere un'altra strada. Certo, a volte è una strada brutta, e quindi di sofferenza, di deviazione, di cattiveria potrebbe anche essere. Vanno comunque accompagnati, ma con quella libertà che è sempre piena di fiducia. In questo caso, pensate se Maria e Giuseppe non si fidano ancora della volontà di Dio, della promessa che gli è stata fatta. Io dico, ogni genitore deve veramente avere fiducia nella promessa che Dio gli ha fatto di bene per i propri figli, per lui, e accompagnare nella vocazione, accompagnare nella strada buona. Non creare steccati oppure quelle lamentele che sfibrano magari anche i figli, incapaci di fidarsi, incapaci di dialogare magari con i genitori. Quella libertà che è fiduciosa, che è uno sguardo pieno di amore, che diventa soprattutto una testimonianza. Io cammino davanti a te, io padre, madre, cammino davanti a te, mi guarderai e magari guardandomi mi seguirai. Ecco. In questo caso non è il figlio Gesù bambino che guarda Maria, potremmo dire proprio è Maria e Giuseppe che guardano il figlio. Maria custodiva tutte queste cose, imparava anche lei a fare la volontà del Signore. Si custodiva l'annuncio che le era stato fatto, la promessa che le era stato fatto. Ecco, allora torniamo a guardare Gesù nelle nostre case, torniamo a pregare. Torniamo a fidarci dei sacramenti, a fidarci della testimonianza delle altre famiglie cristiane, del cammino della nostra comunità. Ecco, nel dramma a volte proprio della vita, ma questa fiducia, la fiducia dei figli amati, la fiducia dei padri, la fiducia della famiglia, la fiducia nella Chiesa, nella comunità, in coloro che ci testimoniano ancora un amore più grande, l'amore di Dio per me, per te, per noi, per la famiglia, per la Chiesa, per l'umanità.